Questo messaggio intitolato Cos'è una visione? È stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham l'8 aprile 1956 al Lane Tech High School in Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America. Grazie molto. Preghiamo, nostro Padre Celeste. Ti ringraziamo per tutta la tua bontà verso noi. Ci sentiamo indegno, Dio, di guardare questa sala oggi e vedere quella torta di compleanno deposta là. Me ne dispiace, Padre, perdonami. Io non so parlare, ma ti prego, Dio, che in qualche modo questo flusso d'amore divino aiuti ognuno. Benedici queste persone che hanno messo in atto questa gran cosa, Padre, e ti chiedo che le tue benedizioni siano per noi così grandi oggi, al punto che l'intero edificio sia inondato dalla tua gloria. E lo penso nello stesso tempo in cui osservo i muti e i sordi che passano e vanno dall'altra parte. Oh, io ti prego, Dio, che tu esegua per noi oggi qualcosa in maniera grandiosa. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Possano le benedizioni di Dio riposare su Buchman. Prego che Dio vi benedica, miei cari amici. È la più grande cosa che immagino. L'avete mostrato al pubblico, sì? Non è meraviglioso? Vorrei cogliere quest'occasione per ringraziarvi. Non c'è maniera al mondo per cui io possa mai ripagare ciascuno di voi per le vostre cortesi benedizioni. Ho visto i regali che mi sono stati donati e poi le piccole donazioni nelle buste, i biglietti, altro. È meraviglioso. Mi dà la sensazione di voler prendere l'appuntamento per ritornare l'anno prossimo per il mio compleanno. Grazie per la vostra gentilezza, è stupendo. Mi guardavo intorno e non mi rendevo conto di quel che era. Tutti i vostri doni sono belli. C'è solo una cosa che posso dire e non è di preciso un parlare, ma una preghiera. Dio vi benedica. Se non potrò mai, e Dio non mi permetterà di farlo in questa vita, dimostrare il mio apprezzamento per tutti questi doni da parte di ognuno. Ci fu anche una bambina che aveva una piccola busta contenente la sua decima, di circa 8 centesimi. Mi pare, e me la mandò come regalo di compleanno, era la sua decima. Ho ricevuto da quella fino a questi grossi doni qui. Oh, Dio vi ripaghi riccamente, miei cari fratelli e sorelle. Non credevo che mi tenevate realmente in così grande considerazione. Lo apprezzo. Oggi lo occuperemo per una conversazione cuore a cuore, credo. Invece di predicare, vorrei parlare e provare a spiegare alcune delle cose che avvengono nelle riunioni e che possono sembrarvi così misteriose e vi fanno restare col fiato sospeso. Non aspetterò certo un altro compleanno. Proprio all'ingresso incontrai il mio buon amico Art Wilson. Immagino che gli uomini cristiani d'affari lo conoscano tutti. La tua residenza è nell'Oregon, vero? A Reno, Nevada. Il fratello Art Wilson è alla mia destra. L'altro uomo è il signor Wood, il signor Banks Wood, mio amico e vicino. Mr. Wood mi ha accompagnato spesso e molti di voi lo conoscono perché lui vende i libri nelle riunioni. Quest'uomo è stato un vero fornitore di successo. Un giorno tenevo una riunione in Louisville, Kentucky. Egli era un testimone di Geova e sua moglie una metodista. Essi avevano sentito parlare delle riunioni, così vennero a vedere cosa c'era di vero. Quella sera ci fu una ragazza che era paralizzata, la quale stava a letto da tanti mesi senza neppure essere in condizione di muoversi dai fianchi in giù. Era una signorina di circa 15 anni. Ella s'alzò dalla sua barella e fu condotta sul palco dove camminò un po' ovunque. Il giorno dopo fece progressi e in capo a qualche giorno ritornò a scuola. Normalmente sana comunque. Il Signore compì tante cose. Mr. Wood doveva realizzare qualcosa, stava per ultimare una cosa e doveva affrettarsi. Egli si recò a Houston, nel Texas, per la mia riunione. Si trovò in sala quella sera in cui l'angelo del Signore apparve e la macchina fotografica riprese l'immagine dell'angelo nella fotografia che voi stessi avete visto qui. Egli aveva un figliolo zoppo con una gamba più corta. Quando ritornai da oltreoceano, poiché mi ero recato in Svezia, era stata allestita una tenda, credo, a Cleveland, Ohio. Il signor Wood, che stava naturalmente fra la folla, assisteva così come molti di voi fanno oggi, ma lui aveva deciso di restare fino al termine. È così che si fa, ecco il modo. Mise da parte il lavoro e portò suo figlio a Cleveland. Dopo alcune serate di riunioni, ovviamente, lo ricordo per aver sentito la registrazione, Egli sedeva nella tenda con sua moglie, lo Spirito Santo scese e disse: la signora che siede accanto a suo marito, che è imprenditore, ha un tumore e il suo figliolo è zoppo, ma così parla il Signore, saranno guariti. E il ragazzo da quell'ora stessa ha un'ottima gamba ben dritta ed è normale come può esserlo qualsiasi altro giovane. Mr. Wood smise di fare l'imprenditore e si mise con me. Suo figlio e il mio sono grandi amici, egli è normale e sano come ogni ragazzo. Aspetta di partire come militare nell'esercito fra non molto. Il Signore è buono, vero? Egli è pieno di misericordia. Quante grandi cose ha compiuto fra noi. Stasera credo che inizieremo un po' prima perché devo andare a Louisville per un impegno domani alle 8. E guidare molto stasera, cioè dalle 8 alle 10 ore, in modo da arrivare in tempo all'appuntamento. Andremo direttamente da qui a Louisville in automobile. Stasera cominceremo il servizio un po' prima e vi apprezzeremo se vorrete venire in anticipo. Mi hanno detto che potevo stare sul palco. I biglietti saranno distribuiti alle 6, ha detto il fratello Joseph. Presto l'esercito prenderà Billy, allora sarà Billy a distribuire i biglietti di preghiera. Come va, signor Wood? Gli chiesi. Bene, rispose, ma ho 2 biglietti e ci sono 6 persone che li vogliono. Che faresti in questo caso? Quello che hai fatto tu, esclamai. E lui rise. Ieri sera affermò d'essersi rallegrato di vedere che le persone a cui aveva dato i biglietti stavano sul pulpito e Dio li guariva e li faceva star bene. Ne fu molto felice. Stasera faranno la distribuzione alle 6 perché credo che sarò sul pulpito alle 8:15, se penso giusto. Potremmo così andarcene un po' prima in vista del lungo e faticoso viaggio di stasera. Vi ringrazio di essere venuti questo pomeriggio, nonostante questo tempo freddo e ventoso. È evidente che non siete venuti per essere notati. Siete usciti per poterne ricavare del bene dalle riunioni da parte di Dio e io prego che Egli vi benedica abbondantemente. Non vuol dire che la gente deve essere per forza qui alle 6, ma solo quelli che vogliono i biglietti di preghiera. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni a tutti noi riuniti. Spero che un giorno, se il Signore vuole, anche presto, io ritorno in Chicago per servire il Signore. La Bibbia afferma: se c'è uno che è spirituale o profeta in mezzo a voi, io il Signore mi renderò noto a lui in visioni. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla sua parola. Parleremo ora cuore a cuore. Joseph non lo sa, ma lo informo che ogni volta che vuole interrompermi dicendo qualcosa, stamane abbiamo avuto un colloquio per radio. Avete sentito tutto il programma? Oggi ho pensato ad attirare il sentimento delle persone così possiate vedere il soprannaturale all'opera e per conversare tra noi cuore a cuore. Lo approfondirò per quanto mi sarà possibile. Molte delle cose che ho avuto in cuore di dire non l'ho mai riferito prima in vita mia, perciò possa egli aggiungere le sue benedizioni a questo quanto diremo. La prima cosa su cui voglio parlare è: che cos'è una visione? In che consiste? Non lo dico come il vostro fratello Billy Graham, rispondendo ai miei critici. Sono ben lieto di avere così pochi critici. Alcuni che non sono mai stati alle riunioni potrebbero dire: oh beh, non c'è niente di vero. Ma una volta alla riunione si decide sempre. Quando Gesù prende possesso del loro cuore ed essi si accorgono allora che è vero. Molti mi chiedono: fratello Branham, ciò che tu vedi è materiale oppure sta impresso nella tua mente? O se non è così, com'è? No, è materiale. È reale, come ciò che sto osservando proprio ora. Avviene per mezzo della sovrana grazia di Dio. Quando nacqui, mia madre mi raccontò che questa luce sopraggiunse e rimase sospesa sul lettino in cui ero nato. E da allora sono capace di ricordare quelle cose che hanno avuto luogo davanti a me. Essa si svela. In realtà non potrei spiegarlo, ma farò del mio meglio. È come sottomessa allo Spirito Santo. Essa incomincia e vi si para dinanzi. Siete consapevoli di stare qui e nello stesso tempo vi trovate indietro di 40 anni nella vita di qualcuno e osservate quello che lui fa. Io riferisco soltanto ciò che vedo, poi devo fare in modo che io stesso mi renda conto che ho detto qualcosa, ma tante volte non so cosa dico. Posso farlo a causa di questi ragazzi che stanno qui coi registratori, i quali mi fanno sentire le incisioni. Ecco come la prendo. Perciò non si tratta affatto di me, questo mi viene dato infatti per uno scopo. Dico di cuore che la più grande e più alta forma che ci sia perché Dio reghi il suo messaggio al suo popolo è che la gente creda alla sua parola. È vero, il predicare il Vangelo è la forma più elevata. Se infatti fate attenzione, la Bibbia lo dispone in tale maniera: primo apostolo, poi profeta, eccetera, finché tutti i 9 doni spirituali sono operanti in ogni corpo locale. Ora, i miei servizi in America non sono andati molto bene, come cioè sarebbero dovuti andare. I miei servizi sono più vigorosi per il Signore oltreoceano. Ci si raduna meglio, non conosco il motivo. Non parlo di voi, ma del pubblico in generale, come fu per Chicago nel suo insieme e diciamo per Durban in Sudafrica, o anche a Città del Messico, dove rispondono in misura all'80%, più di quanto facciano in America. In quanto ai servizi di guarigione, gli americani partecipano maggiormente, a mio parere, a quelli di Oral Roberts. Il fratello Oral Roberts è un vigoroso parlatore, un vero predicatore, un buon fratello timorato di Dio. Egli è pure un mio intimo amico, un fratello amabile. Ho un profondo rispetto per il fratello Roberts. Il Signore è con lui e lo benedice straordinariamente nelle sue riunioni qui in America. Vedete, potremmo andare ambedue in una città, avviare ognuno la propria riunione, i suoi uditori supererebbero di gran numero i miei. Pur facendo breve annuncio, poiché il suo ministero in America fa più presa, considerato che egli è un parlatore autorevole, ha un suo modo di fare, è brillante, colto e conosce la Bibbia, sa esporla in modo tale che il pubblico colto l'ascolta, visto che è a livello della loro vita. Ma consideriamo noi quando andammo in Africa, beh, non ci fu affatto paragone. Le persone ignoranti cercano il soprannaturale perché non hanno cultura né la preparazione scolastica della gente di qui, perciò dunque è una cosa che Dio ha dato per vincere la gente. Non intendo parlare male dei tanti colti, brillanti e dei più elevati, poiché anche i potenti e monarchi di certo credono e accettano, ma nella corsa generale per le nostre chiese americane è trascorso molto tempo da che avemmo un risveglio della lontana epoca wesleyana. La generazione si esaurì quando la gente di Wesley veniva scacciata ed erano chiamati santoni e tremolanti. Dal momento che scuotevano il loro capo e giacevano sul palco e lungo tutti i corridoi. Quando lo Spirito Santo veniva su di essi, vi si gettava dell'acqua su loro e li si soffiava. Quel tempo è finito da parecchio. Abbiamo stabilizzato tutto il modo, così ortodosso. Tuttavia questa è la ragione che la gente apprende. Dal parlatore che sa esporre in maniera magistrale, beh, questo va bene, è fine ed elegante finché accettate Cristo, è la cosa essenziale se lo ricevete. Osserviamo ora il nostro fratello Roberts, forse avete sentito il suo programma di stamattina, ho letto l'articolo sul giornale in merito a quell'orribile fatto accaduto in Australia, dove si beffarono di lui chiamandolo pure truffatore e lo mandarono via, mentre forse questo tipo di ministero avrebbe recato una scossa, sarebbe andata diversamente. Ma a parte tutto, Dio ha dato al fratello Roberts un mezzo con cui operare con la gente che io non potrei sfiorare, così come forse lui non può sfiorare il compito mio con cui mi occupo delle persone. Comunque noi siamo fratelli e cerchiamo di realizzare quel che possiamo per il regno di Dio. Le visioni sono solo una parte del Vangelo. Ora vedete, se avessi una cultura e forse una buona voce e altro e potessi presentare il Vangelo così, sarei forse stato un predicatore di quel tipo. Invece Dio sapeva che non sarei stato istruito, ma ha dato qualcos'altro con cui operare, vedete? Ecco come egli ha agito, è la sola cosa che io so. Ora voi potreste chiedervi ciò che ha luogo sul pulpito quando un paziente, è meglio che non lo dico in questo modo, sa troppo di terminologia medica. Posso dirvi che quando un amico mi sta di fronte io ho intenzione di aiutarlo, ecco quel che ha luogo. Io non potrei fare niente, nessuna cosa. È il paziente stesso che mette all'opera il dono divino. Io non posso fare niente. Io continuo a piegarmi, sempre più finché il suo spirito è lo spirito che è in me. Lo spiego in questa maniera così lo capirete. Quassù c'è lo spirito e allora io continuo a sottomettermi a lui finché so che è qui. Parlo alla persona in modo da ottenere la sua attenzione. Fino a quel punto non so altro. E lo Spirito Santo, col mio spirito sottomesso, mi mostra la sua vita. Quando questo ha luogo, si edifica la fede del paziente. Tante volte, mentre sto per dire qualcos'altro, mi fermo ed esclamo: così parla il Signore. Badate, ogni volta è perfetto e non fallisce mai. Egli riferisce loro ciò che dovrà accadere e andrà in quel modo. Annotatelo e vedete se non sarà in tale maniera. È dunque il paziente che lo realizza. Forse riuscirò a renderlo in modo da dilettante, così lo comprenderete. Riportiamoci indietro come se fossimo ragazzini al tempo dell'adolescenza. Ecco qui un enorme steccato dove all'interno c'è uno zoo. A me è capitato di essere un po' più in alto di voi. Forse sarete più robusti di me, ma io sono più alto, vedete? Dio crea gli uomini in maniere diverse per differenti compiti. Ebbene dunque, diciamo allora che c'è in alto un buco sul muro attraverso il quale io posso guardare. Diciamo allora che io riesco ad afferrarmi e spingermi con le dita in cima dal momento che posso alzarmi di più e poi posso riferirvi ciò che ho visto. Afferrate l'idea, mi seguite? Può darsi che l'uomo accanto a me sia più robusto, però non riuscirà a raggiungere il punto più alto. Fratello Branham, che cosa vedi? Mi chiederanno. Un momento, dico, e sollevandomi in alto mi afferro con le dita alla punta, mi sporgo al di là e racconto, vedo un elefante e poi scendo. Ciò è estenuante perché io mi sollevo in alto. Lo esprimo in forma illustrativa così sarò sicuro che capirete. Quando poi scendo nuovamente, che cosa hai visto? Un elefante. Molto bene. Ciò è simile alla persona che sta sul pulpito e fa uso del dono divino. È uno sforzo dato che la persona stessa opera con quel dono. Essa non è cosciente, ma loro stessi sono messi all'opera. Ieri sera mi riferirono di un uomo che stava sul pulpito. Il fratello Joseph mi diceva che dopo aver incontrato me, quell'uomo fu, quando dapprima lui venne, pensai che fosse sordomuto. Dissi, come va, signore? O qualcosa di simile. Può darsi che non riferisco esattamente. Riporto quanto mi hanno raccontato, non ho ancora sentito il nastro. Dell'uomo che si trovava là io pensai, beh, forse è sordomuto. Guardate ora la grazia sovrana. Avvenne come nel fatto del pazzo che salì sul palco, oppure come quando lo stregone africano venne con le ossa tra le dita per sfidare. Vedete, la grazia fece presa allora. Non dovete preoccuparvene, non siate ansiosi. La grazia prende possesso. Dio fa presa laddove tu non riesci a farlo. Comunque l'uomo era là, io dissi, beh, forse è sordomuto. E improvvisamente davanti a me comparve una visione. Suona un campanello, editore. Scusate se è trattato di una sveglia, essa dovrebbe segnare l'inizio, sapevo che l'avevate piazzata. Mi hanno dato una sveglia, ma spero che non abbia fatto terminare l'ora. Comunque, ebbi una visione dell'uomo che stava sul palco. Vidi subito la Finlandia, forse non rammento, ma ad ogni modo dicono che io abbia riferito che egli era finlandese. Lui disse, il fratello Brana imita il suono fatto dal finlandese, editore. Comunque lui era finlandese, bene, Joseph qui afferma che per lui era straordinario che si sapesse a quale nazione apparteneva, Dio l'aveva mostrato nella sua grazia. Ora avviene un dialogo tra il fratello Branham e il fratello Joseph Matson Boats. Il fratello Matson Boats dice, avvenne che tu non dicevi una parola all'uomo? Il fratello Branham risponde, sì, il fratello Matson Boats. Infatti, poi tu hai detto, pensavo che fossi sordomuto, ma hai aggiunto, tu non sei sordomuto, solo non capisci l'inglese. Il fratello Branham, fu così, fratello Matson Boats, fu così. Il fratello Branham, è stato così. Il fratello Matson Boats risponde, e io non riuscivo a immaginare come potevi averlo capito. Il fratello Branham, neanch'io, ma poi lui mi riferì, mi pare, che aveva il fegato in cattivo stato, forse fu qualcosa, il fratello Matson Boats, era malato di cuore, il fratello Branham, mal di cuore, il fratello Matson Boats, gli dicesti che era finlandese, che era un predicatore e aveva un male di cuore, il fratello Branham risponde, mi chiedo se per caso quest'uomo sia oggi in sala e se qualcuno che gli siede accanto sia così gentile, se sa parlare in finlandese, se è così alzate la mano, se l'uomo oggi in sala, cioè quel finlandese che era qui ieri sera, di cui abbiamo parlato, che stava sul palco, vorrei solo, il fratello Matson Boats, io conosco l'uomo, il fratello Branham, oh tu lo conosci l'uomo, il fratello Matson Boats, sì lo conosco, perciò riconosco che è stato corretto, il fratello Branham, pensavo che forse era venuto direttamente dalla Finlandia perché si pregasse per lui, fratello Matson Boats, è qui da uno o due anni, ma non essendo giovane quando arrivò non ha mai appreso l'inglese. Il fratello Branham, oh è esatto? Il fratello Matson Boats, egli tiene riunioni in finlandese a Waukegan, Illinois. Il fratello Branham, beh, presumo che sia tornato a casa sua. Ora, quando Gesù era qui sulla terra, fu il portavoce unto di Dio, lo credete? Era l'unigenito, diletto figlio di Dio e Dio era in Cristo e riconciliò il mondo a se stesso senza misura. Lo credete voi che studiate la Bibbia? Egli era l'Emanuele. Nessuno di voi arriverà mai a quel punto. No, fu il figliuolo santo, nato virginale e noi non lo saremo mai. né saremo mai in grado di attuare cose simili poiché egli fu in quel modo. Tuttavia promise che le cose che lui fece le avremmo fatte pure noi, già che saremmo diventati figli adottati di Dio per mezzo di lui. È esatto, ciò è per ciascuno di noi. Ogni credente diviene figlio e figlia di Dio, è giusto? Ora, quando la donna col flusso di sangue toccò la sua veste, fu come guardare attraverso il buco, vedete? Egli sentì una virtù uscì da lui, si indebolì, ma non sapeva che era successo. Qualcuno lo aveva toccato per fede. Domandò chi era e tutti lo negarono. Che cosa allora ebbe luogo dopo? Egli si guardò intorno finché trovò. Da che la conobbe? Ecco la domanda che vorrei porvi. Come fece egli a riconoscere lei? Fatemelo ora spiegare da fratello, come lui la riconobbe, giacché posso affermarlo dalle mie riunioni, da come lo Spirito Santo opera. Allorché tutti sono stati benedetti, sembra come se qualcosa vi spingesse e voi arrivate alla persona. Allora su quella persona vedete ciò che gli è avvenuto, cosa in essa non va, e se poi osservate, vi accorgete che si tratta della medesima persona. Avviene come se un canale mette in contatto con la persona. Benché lui non lo spiegò mai, è così che io ritengo lui l'abbia riconosciuta, in quanto lo Spirito Santo agisce in maniera analoga ed è il mezzo per cui si viene a conoscenza. Diciamo che a volte capita che dico: la signora seduta là che porta un cappellino verde ha sofferto della tale malattia, lei viene al tale luogo. Voi lo sentite, vedete? Vi trovate nella visione, osservate quel che ha luogo, poi forse la vedete ritornare, c'è una luce intorno a lei e allora dichiaro: essa è guarita, e così parla il Signore. Il Signore mi mostra la visione, la tua fede in Lui mi usa come portavoce per dirti ciò che desideri che Lui ti dica. Capite cosa intendo dire? Ora, questa è solo la via permissiva di Dio all'opera, lo affermo con riverenza. L'ora è vicina, quando vi riferisco quello che la visione del Signore mi ha mostrato, questo alla fine si ritirerà dando luogo a qualcosa avvenuto lontanamente, ed è quanto vorrei trattare questo pomeriggio. Se dunque la persona che in azione lo crederà sarà benedetta e sarà sanata, non che non fosse sanata, ma la sua fede toccò Dio e accettò la sua guarigione che è già stata accaparrata per lei 1900 anni fa. Non è che io abbia qualcosa da fare per la sua guarigione, ma è solo il portavoce che parla. Come potrebbe qualche punto della Bibbia? Io non mi metto a paragone con un profeta, non signore, no, sono solo un povero peccatore salvato per grazia. Ma il dono che il Signore diede ai profeti e che li ha resi profeti è che essi erano i portavoci di Dio, avevano la parola del Signore. Nessun profeta fece mai qualcosa secondo il proprio desiderio, egli agiva dopo che Dio gli aveva parlato. Proprio così. Fu così col figlio di Dio quando lui venne. Lui che era l'Iddio dei profeti disse: io faccio sol ciò che il Padre mi mostra di fare. È vero, deve venire unicamente tramite la potenza divina di rivelare attraverso la carne Cristo fu il portavoce di Dio sulla terra. Lo capite tutti? Ora, per esempio, a volte mi trovo a casa, sono presenti Jane, Leo e altri con cui parlavo ieri sera, il fratello Biller e molti altri mi conoscono. A casa cammino su e giù senza pensare a nulla, forse mi siedo in camera mia e viene una visione. Può darsi che ci sia un po' di silenzio, dopo di che lui mi dice: stai per ricevere una telefonata fra pochi minuti e ti recherai in città, e quando sarai là vai nel tale luogo. Andrai in quel modo, tu entrerai in camera, poserai il cappello, sarà la signora che poserà il cappello sul letto, ma esso non deve stare là, deve stare sul tavolo ed entrerà un'altra signora. Lo vedrete in azione nel preciso modo in cui dovrà essere fatto. E se fallisco in una di quelle cose, non avverrà. Deve avvenire esattamente nel giusto tempo e nell'identica posizione perché è una visione, deve materializzarsi alla perfezione. Quando dunque si verifica, deve avvenire. Mai nessuna è fallita. Avviene quando Dio fa uso del suo dono. Io non ne vengo indebolito, né subisco danni. Quando Gesù risuscitò Lazzaro dal sepolcro, il miracolo fu più grande di quando la donna toccò la sua veste e fu sanata dal flusso di sangue. Lo ammetterete? Egli non proferì parola sul suo indebolimento, come quando la virtù era uscita da lui, poiché Dio stava adoperando il suo dono. Le visioni appartengono a quel genere, esse sono di quel tipo. Quando però Dio usa il suo dono, siete voi stessi che sul pulpito mi indebolite. Eccone la ragione, siete voi che lo mettete in funzione. Voi adoperate il dono di Dio, ovvero è Dio che usa il suo dono. Continuando ora con l'esempio, se mi chiederete cosa c'è là dentro, c'è una giraffa. Che cos'altro vedi? Vedete ancora qualcos'altro, ma ciò vi rende esausti. Bene, ora, quando Dio vuole che sappiate cosa luogo vi porta in alto e vi fa stare sopra tutto, e allora dico: ecco l'intero zoo, l'immagine è completa. voi farete questo, quello e quell'altro, e ritornate indietro. Egli deve farvi sollevare con le sue braccia e le ali eterne, e non c'è niente al mondo. Quando tornate indietro, vi sentite come di cantar vittoria, ma è così che avviene. Ora la maggior parte della gente pensa che colui che vede visioni dovrebbe essere divino. No, Signore, niente affatto. No, Signore, non c'è nessuno divino tranne Dio. Questo è tutto, non ce n'è altri. Non c'è differenza in nessuno di noi, siamo tutti peccatori salvati per grazia. Nessuno è al di sopra dell'altro. Solo che a chi viene dato qualcosa dovrà rispondere per quel talento che gli è stato dato. Proprio così, ogni persona deve risponderne. Potrei ora raccontarvi la visione che si è verificata recentemente. Il fratello Joseph mi ha chiesto di farlo affinché la gente qui in sala, che non può avere il numero della rivista, capisca. Quando in prima divenni servitore del Signore, pregai per i suoi figliuoli ammalati. Conoscete la storia quando egli mi disse che nacqui per pregare per i malati. Ora voi direte, l'ho sentito tante volte da gente diversa. Va benissimo, non posso rispondere per gli altri, devo rispondere per me stesso e voi dovete rispondere per voi. Questo è vero. Così quando egli me lo disse, sapevo che in questo ministerio tante cose sarebbero state prese in considerazione, una delle quali è il denaro. Ebbene, ho promesso a Dio che non avrei preso soldi alla gente, che non avrei voluto il denaro delle persone. Non sapevo che mi sarebbe stato dato un mucchio di soldi e io l'avrei rifiutato. Così gli dissi che finché lui avrebbe fatto prosperare le mie vie, io allora non avrei chiesto soldi e sarei stato sul campo di missione finché lui mi avrebbe fatto prosperare. Quando però egli sarebbe venuto meno, al punto che avrei dovuto chiedervi d'occupare ore per raccogliere offerte, come l'ho visto fare tante volte nella chiesa denominazionale a cui appartenevo allora mi dissi che sarei uscito dal campo di missione. Egli mi benedisse per circa 9 anni, ma in California il mio ministerio sembrava comincia in qualche modo a calare, la posta diminuì, pareva che la gente non avesse più interesse, e allora pensai, Dio, metto tutto nelle tue mani. Mentre prima ricevevo intorno a 1000 lettere al giorno, scesero poi a 600, poi a 500, poi a 400, poi a 300, 175, fino a raggiungere il numero di 75 circa. Mi chiedo cosa sia successo, mi dissi. Non so se ho fatto qualcosa alla gente, e se l'ho fatto mi dispiace. Naturalmente io non vendo niente. E l'unica cosa per cui la gente mi scriveva era per avere della stoffa su cui si era pregato. E noi non la vendiamo, ma la doniamo. Perciò, Signore, forse hai deciso di cambiare le cose. Andai in California e feci $15,000 di debito nelle riunioni. E quella sera, quando me ne andai, chiesi a Billy di dirmelo. E delle care persone che sponsorizzavano lo firmarono, e ciò fu molto, molto fine. Ma non era quella la promessa. Promisi a Dio che avrei agito in quel modo, e quando un caro fratello mi portò a casa quella sera, dove abitavo in una piccola casupola, verso le 2 del mattino salì sul monte. Dovevamo partire verso le 4:30. Pregavo al chiaro di luna e potevo ammirarla. È accaduto lo scorso autunno. Dissi, Padre Celeste, adesso lascerò il campo di missione e me ne andrò a casa, e d'ora in poi quello che tu vuoi che io esegua me lo rivelerai. Non potevo riferirglielo a Billy e agli altri, non volevo dirglielo, non volevo dirlo a mia moglie, ma oh, dissi tra me, ne parlerò quando tornerò in Arizona, aspetterò finché mi troverò nello stato del Texas da dove proveniva mia madre. Ne parlai a loro appena giunsero a Jeffersonville, Indiana. Allora Billy esclamò, papà, farei bene a stare attento a quel che fai, non dice la Bibbia guai a coloro che non predicano il Vangelo? Risposi, non ho mai detto niente riguardo al predicare il Vangelo, io intendevo i servizi evangelistici. E aggiunsi, guarda Billy, Dio ha uomini sul campo di missione dappertutto, lui non ha bisogno di me, io posso tornare indietro e occuparmi di nuovo del mio lavoro e svolgere il mio compito di pastore del tabernacolo. Potrei andare ad affittare il vecchio teatro e tenere una riunione internazionale domenica pomeriggio e collegarmi radiofonicamente. Dissi, ora non posso fermarmi tutto in un colpo perché le mie spese ammontano a circa $100 al giorno di casa. Perciò non posso tenere un ufficio e altro. Non posso proprio sospendere l'attività. E allora mia moglie esclamò, Billy, spero che tu sappia di cosa parli. ne so qualcosa, ribattei. Sapete la storia di quando una volta venni per la convenzione? Avevo promesso a questo mio caro amico svedese, il fratello Bose, che sarei andato a predicare 2 giorni per lui nella chiesa filadelfiana, dopo che la convenzione si fosse conclusa, e dissi che se l'avessi fatto non potevo essere un oratore, dovevo fare una scelta. Manterrò la mia parola, dichiarai, e mi recai al fratello Joseph, dal momento che l'avrei rifatto. L'uomo che non mantiene la sua parola non va affatto bene. È in questa maniera che io prendo Dio. Egli dà la parola e io la credo in ogni parola, e se lui non la mantenesse non sarebbe Dio per me. Credo che egli debba mantenere la sua parola. Lui lo farà, e io ci credo che lui lo farà. Quella sera, quando arrivammo a casa, io andai a letto mentre mia moglie stava piangendo. Ella mi disse: Billy, ho paura che tu commetta un errore. Tu sai che io voglio che tu stia a casa con i bambini e me. Però aggiunse: Billy, guarda cos'è successo. Sta per avere un risveglio di portata mondiale e non riesco a vedere che Dio ti tolga dal campo di missione. Ebbene, replicai, io gliel'ho promesso. Ma lui non te l'ha mai detto, ribatté lei. Ma continuai, sono io che gliel'ho promesso, capisci? È così, gliel'ho promesso e manterrò la mia parola verso lui. Se già la mantengo verso il mio fratello, tanto più la manterrei al mio Salvatore. Così entrai e quella notte feci una buona dormita. Il mattino seguente ci svegliammo verso le 6 e mentre uscivo dal letto, lei stava dall'altro lato. Mi strofinai la faccia così e dissi, beh, telefonerò alla compagnia dei servizi pubblici oggi e chiederò se posso riavere il mio vecchio lavoro. Se non mi danno un lavoro, il signor Wood è un appaltatore, andrò con lui e insieme abbatteremo qualche palazzo o qualcosa del genere. Devo lavorare perché devo lavorare. Questo denaro deve essere pagato e ho $15,000 di debiti. Dissi ancora, che posso fare? Devo saldare il conto, anche se loro hanno firmato, io lo salderò, proprio così. Lei esclamò, così telefonai al signor... Sì, gli telefonerò e gli chiederò se posso riavere il mio lavoro e se qualcuno ha preso il mio posto e non possono dargliene uno migliore. Andrò allora col fratello Woods e andremo a erigere costruzioni o una cosa o l'altra. Io l'aiuterò. E se allora uscirò dal campo di missione, è ovvio che anche lui si troverà fuori e potremo prendere un appalto e andare a lavorare. Spero che tu sappia cosa dici, Billy, fece lei. Mi accorsi allora che qualcosa scendeva dal soffitto. Oh, forse non posso aspettarmi che comprendiate, ma è qualcosa che è probabile che quando ci incontreremo faccia a faccia con Gesù, egli lo chiarisca. Ecco avvicinarmi qualcosa. Notai 2 fanciulli dal visetto scuro che scendevano. Essi spingevano un piccolo carro e io esclamai, cara, guarda cosa avviene qui. Allora persi il contatto. Lei disse, che stai dicendo? Riuscivo a sentirla, ma non potevo risponderle. E questi 2 bambini venivano verso di me, erano piccoli, con lunghi capelli neri, occhi scuri e il viso bruno, e mi si avvicinavano. Mi mossi con loro e notai il signor Arganbright, un mio fratello che mi ha accompagnato tante volte oltreoceano. Vidi che mi fissava. Io andavo verso di lui, nello stesso tempo potevo sentire mia moglie camminare in camera. Lo esprimo in modo che lo comprendiate. Potrei non usare le parole giuste, ma così lo capirete. Io stavo in una dimensione e mi spostavo in un'altra. Non riuscii più a sentirla muovere, avevo perso il contatto. Vedevo il signor Arganbright col suo caratteristico modo di tenere la testa e mi sorrideva guardandomi. Egli disse, fratello Branham, abbiamo distribuito ovunque i biglietti, abbiamo fatto in modo che tu entri ed esca ed è tutto a posto. D'accordo, fratello Arganbright, risposi. Quale direzione devo prendere? Vai avanti, replicò. Mi avvicinai e oltrepassai alcuni predicatori. Camminai ancora un po' e mi addentrai in un vasto panorama. Sembrava che ci fossero posti a sedere per migliaia di persone. Proprio allora sentii qualcuno dire: la riunione è annullata. Chi l'ha annullata? Chiesi io. Com'è che si è annullata? Ero indignato e domandai: chi l'ha annullata? Cosa è successo? Cominciò a cadere pioggia e qualcosa mi disse: da questo lo saprai. Allora dissi, beh no, e così mi addentrai nella visione e mi trovai con una scarpetta di neonato di circa 1 anno. Sapete quanto sono piccole le asole? Era una scarpa, non uno stivale, e in mano avevo un laccio da scarpe e cercavo di infilarlo nel buchetto, grosso pochi millimetri. E mi davo da fare con fervore per far passare il laccio attraverso l'asola e la sfilacciavo, la stringa nel tentativo, dato che non voleva entrare. La punta del laccio da scarpa era tutta rovinata. Così proprio allora udì qualcuno dietro di me che diceva: non capisci che non puoi insegnare ai neonati le cose soprannaturali? Mi guardai intorno, dato che proveniva da dietro di me. Riconobbi quella voce. Essa mi disse: «Stai usando il laccio dalla parte sbagliata». Chinai lo sguardo sulla punta della stringa che stava per terra. Era un grosso laccio che io volevo allacciare passando attraverso il buco. «Capisco», dissi, e mentre stavo per raccogliere il laccio, esso veniva tolto ancora. Annotatevi ora questo, attenti a ciò che ebbe luogo. Vedete, quando stavo per prenderlo, esso era sparito di nuovo. Quando invece lo presi, stavo sulla riva di un bellissimo lago, come in periodo estivo, quando i laghi sono molto belli e pieni di verde. Tutti intorno al lago c'erano dei pescatori che stavano pescando, ma essi prendevano pesci piccoli. Guardai il lago e c'erano là le bellissime grosse trote dai colori sgargianti. Mi dissi: «So che è una visione, ma non riesco a capire il motivo di quelle trote. Credo di cuore di poterle prendere». Così raccolsi il laccio da scarpa che invece di essere un laccio era una canna da pesca e proprio allora qualcuno dietro di me disse: «Ora ti insegnerò a pescare e a come prenderle». «Attacca l'esca», aggiunse, e io fissai l'esca. Disse: «Ora lanciala. Ascoltate attentamente. Gettala in profondità. Quando lo farai, lascia che prima l'esca vada in profondità». E poi aggiunse: «Tirala lentamente». Questa era una vera e propria tecnica di pesca. «Quando lo farai, sentirai che essa verrà mossa, ma non dire a nessuno cosa stai facendo. Tienilo per te stesso. Quando poi sentirai che abboccano, tirala ancora un altro po', ma non troppo forte. E allora essa verrà tirata da un pesciolino, e quando si propagherà, attirerà l'attenzione del pesce grosso, ed essi abboccheranno. Ecco come li prenderai. Quando poi avranno morso per la terza volta, prepara il tuo amo per la pesca». «Capisco», dissi. «Ma stai zitto», aggiunse. «Non dirlo a nessuno, stai zitto». «Benissimo», risposi. Tenevo l'esca in mano e tutti quei pescatori, che risultavano essere predicatori, vennero tutti intorno dicendo: «Fratello Branham, sappiamo che puoi prendere del pesce». «Oh, com'è naturale, ciò mi faceva sentire molto bene», risposi. «Oh sì, sono un pescatore, quindi so prendere il pesce. Ecco come dovete fare, gettatelo lontano». E lo gettai nell'acqua profonda. Poi disse: «Questi pesciolini sono ottimi, fratelli, ma noi vogliamo pure i più grossi. Vedete, quando affonda in profondità, ecco così, pressappoco dove dovrebbe essere. Ora vedete, quelli sono pesciolini, ma quando si ritira si ottiene uno strappo». E quando lo feci, tirando tutta l'esca dall'acqua, avevo preso un pesce, ma mi chiedevo come aveva l'esca in bocca, dato che pareva che a tirare l'esca fosse solo la pelle del pesce, che era appunto delle dimensioni dell'esca. Oh, pensai. Giusto allora, colui che mi aveva parlato dietro mi si trovò davanti. Era lui, l'angelo del Signore. Teneva le braccia incrociate e mi osservava. Disse: «Non t'avevo detto di non farlo?» «Sì, è vero», risposi. Egli disse: «Vedi, quel primo ministero fu quando tu imponevi le mani alla gente e dicevi loro di cosa si soffrivano. Il secondo ministero fu quando conoscevi i segreti del cuore, come ti dissi. Invece di tenerlo per te, hai cercato di spiegarlo tutto e di riferirlo alla gente. E quando l'hai fatto», continuò, «non hai più capito nulla che riguardasse te stesso. Come potevi spiegarlo? Hai provocato il sorgere di un gran mucchio di imitazioni carnali. E guarda che hai fatto». «Signore, mi dispiace», esclamai. «Oh, mi sento così dispiaciuto, non so cosa fare». Tiravo la mia lenza in questo modo e cercavo di tenerla dritta. Lui mi guardò e mi disse: «Non ingarbugliare la tua lenza in questo tipo di occasioni». «Forse egli mi darà un'altra prova», pensavo, ed esclamai: «Starò più attento». Avvolsi la mia lenza e mi accorsi che si raccoglieva benissimo. E quando dunque egli guardò, proprio allora sentii che mi elevavo in alto. Quando mi misi giù, mi trovai allora sopra un grande tenta come non avevo mai visto prima. Eseguii quel che sembrava un appello all'altare, e quando fui laggiù e guardai, c'erano centinaia di persone intorno all'altare piangenti perché avevano accettato il Signore Gesù. Piangevano ad alta voce. Dissi: «Oh, di più, di più». Un vero gentiluomo uscì sul pulpito e disse: «Mentre il fratello Brana si riposa qualche minuto, chiameremo la fila di preghiera. Tutti quelli che hanno biglietti di preghiera che iniziano con un certo numero stiano sulla destra. Bene, notai, la fila di preghiera sembrava girare tutto intorno alla tenda, fin sulla strada. Che fila di preghiera! Guardai cosa c'era alla mia sinistra e sarebbe stato alla destra se stavo sul pulpito. E c'era steso un pezzo di tela. Oltre questa tela c'era una piccola costruzione larga poco più di 3 metri e lunga almeno 6 o qualcosa del genere. Me ne stavo a guardare. Vidi che portava una signora su una lettiga e una donna scriveva il suo nome su un foglio. Giunse qualcuno che la spinse e passò un uomo sulle stampelle. Li vedevo attraversare quella piccola sala e la signora usciva gridando al limite della sua voce e tirando le sue grucce. Allora un'altra signora dall'altra parte, una donna dai capelli scuri, domandò: «Cos'è successo?» «Non lo so», rispose quella. «Non saprei dirti cosa è successo. Ero paralizzata da 20 anni e guarda, mi sento come se non fossi mai stata male». Proprio allora spuntò l'uomo saltando con le stampelle in mano e io lo osservai. Ecco qui qualcosa, notate attentamente. C'è una differenza tra l'angelo del Signore e quella luce perché sentì qualcosa muoversi, come fa quando avviene sul pulpito la sera. Sembrava facesse simile a una vampata, una lingua di fuoco. Essa mi lasciò e si levò sull'uditorio e rimase sulla punta della piccola costruzione e poi vi si stabilizzò. E quando lo fece, colui che mi stava accanto, la stessa voce, la voce dell'angelo, disse: «Io ti incontrerò là, e questo è il terzo ministero, ma nessuno ne saprà niente». «Bene», dissi, «non capisco perché là, perché là?» «Questa volta non sarà uno spettacolo pubblico», disse lui. «Non capisco perché starmene in privato», replicai. Egli disse: «Non sta scritto da nostro Signore, quando preghi non essere come gli ipocriti a cui piace essere sentiti dagli uomini, ma entra segretamente in camera e prega il Padre che vede in segreto e colui che vede in segreto ti ricompenserà apertamente». Ogni volta è perfettamente con la scrittura. «Capisco», dissi. Poi lui mi condusse in questo posto, mi fece sedere in questa camera dove io stavo e allora mi disse come fare per la terza volta. «Ora, amici cristiani, quando lascerò questo mondo, questo sarà nel mio intimo, ma voi annotate la mia parola riguardo a ciò che avrà luogo. Avvenne 5 mesi fa, 6 mesi fa, e non avevamo idea che saremmo andati in Messico. Io invece pensavo che mi sarei recato in Phoenix, e il nostro caro amico e fratello che pregava per i malati, il signor Allen, venne a dire: «No, io starò qui, perciò non partirò per quella parte del mio. Io non sarei andato là col mio fratello, non l'avrei fatto. Così non so, fratello Ale, ma eppure egli è fuori per l'opera del Signore». Dissero: «No, egli resterà». Io dissi: «Bene, i fratelli d'associazione mi hanno telefonato, il gruppo ministeriale, dove dovevo prendere il posto del fratello Roberts, mentre lui era andato in Australia». E io dissi: «Va benissimo, se là hanno qualcuno, il fratello Ale pregherà per i malati. Io non vorrei andare, non sarebbe fraterno». Perciò dissi: «Molto bene». Il fratello Al Ghanbrai mi telefonò pochi giorni dopo e disse: «Fratello Branham, ho parlato col fratello Moore. Perché non vai in Messico?» Dissi: «Oh, il barone von Blumberg e tutti gli altri hanno cercato di portarmi in Messico. A me non importa ad andarci. Terremo una riunione qui in America». E dissi per la prima volta che volevo stabilire una tenda. «Ma perché non andiamo in Messico?» ribatté lui. E io affermai: «Va bene, pensateci voi». Un altro uomo mi telefonò dicendomi: «Le riunioni sono state fissate per le stesse date, esse si terranno in un grande auditorio». Quella sera mi trovavo dal signor Wood e riflettevo: «Tu sai che è vero, i bambini dal viso scuro sembravano indiani». Ecco cos'era la visione. E allora dissi: «Ma la cosa strana era che doveva esserci una veduta e qualcosa riguardo all'annullamento». Alcuni giorni più tardi il signor Gambrani mi telefonò e mi disse: «Fratello Brana, abbiamo ottenuto l'arena, il governo messicano ti lascia entrare. È la prima volta nella storia del Messico che un non cattolico venga lasciato entrare dal governo». «Stupendo!» esclamai. «Sta per accadere qualcosa, avremo guai in futuro». Sapete, quando andammo in Messico ed eravamo pronti ad andare in arena, qualcuno annullò quelle riunioni e non si sapeva neppure chi l'aveva fatto. È vero, è proprio la verità. Tornai allora a casa e vi feci un salto il giorno seguente. Il fratello Moore disse: «Fratello Branham, lo scoprirò, non siamo riusciti nemmeno a prendere un ministro da nessuna parte». Nessuno ne sapeva nulla. E il fratello Moore mi disse: «Fratello Branham, per quanto io t'ho seguito, se fino ad ora non t'avessi mai creduto, lo farei di certo ora». «Va bene», risposi io. Ce ne ritornammo e sentii poi che il signor Gumbright era in cammino per venire a vedermi e andai a pregare nella mia grotta e a chiedere al Signore, il quale mi mostrò un'altra visione. Egli disse, vi sono stati dei pesci morti, e mi riferì di cosa si trattava. Disse, torna indietro, in realtà non è questo il tempo, però io lo benedirò. Me ne tornai laggiù e circa 40 o 50 mila persone vennero a Cristo. Un bambino morto fu risuscitato dai morti e grandi cose ebbero luogo. Ora io aspetto quell'ora. Potete immaginare quanto minore questo sembra essere ora che queste cose stanno per avere luogo, queste grandi cose che hanno già avuto luogo. L'altra sera, non sapendo quanti si trovavano alla chiesa di Filadelfiana, quando m'hanno sentito dire a una certa persona, sia anatema la persona che alza gli occhi mentre prego per questa donna cieca. Era ciò che stavo facendo. Il Signore ha stabilito di visitare il suo popolo con qualcosa di grande e meraviglioso, amici. Deve restare nel segreto del mio cuore, ma per quanto mi concerne e mi credete, amatemi e rispettatemi come servitore di Dio. Ricordate che vi sto solo dicendo che una benedizione sta per arrivare. È vero, è in arrivo. E non ci sarà più da essere deboli, non mi indebolirà mai più e andrà ben oltre tutto ciò che si è mai verificato qui in ogni dove. Si tratta di qualcosa che il Signore ha dato. Questo mi renderebbe credente nella grazia dopo che l'ho compiuto e le cose che ho realizzato, il modo in cui ho agito e condannato davanti a Dio. Eppure quando Dio dice qualcosa e fa un, egli lo attuerà lo stesso. Amen. Mosè uccise un uomo una volta, ma Dio l'aveva stabilito. Egli lo trattenne nel deserto per 40 anni, ma lui condusse Israele alla terra promessa. Non è meraviglioso? Egli è l'identico Dio oggi di come lo fu allora. E amici, lo dico a ognuno di voi credenti cristiani senza badare in quale chiesa andate. L'altro giorno, negli studi dove il fratello Bose ed io stavamo registrando per delle trasmissioni radiofoniche, c'era un uomo con cui ho parlato, un uomo per bene, con sua moglie. Egli mi strinse la mano e conversò con me. Egli ama molto il fratello Joseph. Gli dissi, vai nella sua chiesa? No, no, sono metodista, rispose. Io esclamai, ebbene, puoi essere perdonato per questo. E così lo stavo solo deridendo. Poi dissi, verrò a trovarti. Guarda, fratello, io avevo l'abitudine di cavalcare, mio padre era un cavallerizzo, laggiù nella foresta Arapao, dove allevavamo il bestiame. Non c'era nessuno che poteva uscire dal pascolo, tranne il puro sangue Hereford. Il guardiano sta alla sinistra del recinto e non lascia passare nessuno, a meno che non sia marchiato Hereford puro sangue. E aggiunsi, alcuni vi entrano col marchio Lesi, altri vengono con segno bar W, altri ancora con circolo R o tripod. Hanno contrassegno marchi diversi, ma sono tutti di pura razza Hereford. Ecco la condizione che c'è. Possiamo essere metodisti, battisti, questo, quello, quell'altro, ma se tu sei un cristiano di razza pura, tramite la potenza dello Spirito Santo, quella è l'unica che può entrare al pascolo, nella mandria, poiché per uno spirito siamo tutti battezzati in un corpo e diveniamo un popolo, una chiesa, con un'idea, un obiettivo, per glorificare Gesù Cristo mentre ci troviamo qui sulla terra. Un paradiso, esatto, ne siamo così lieti. Ho superato il mio tempo per parlare con voi e dovrete affrettarvi. Ma quanti amano una conversazione cuore a cuore? Sembra che comprendiate. Potremmo parlare un'ora dietro l'altra e poi direste, fratello Branham, potresti spiegarci la tale cosa? Non posso, vorrei poterlo fare, ma non ci riesco, è impossibile. Non potete spiegare le cose soprannaturali. Quando tentate di farlo, avviene come lui mi ha detto, si provoca il sorgere di imitazioni carnali, vedete? E siete voi a farlo. Se sarà effettivamente così, sarà di ostacolo al corpo di Cristo. Sapete ciò che intendo? Causa conflitti. Ora, quello che dovete fare è di essere sinceri nel vostro cuore, amare il Signore con tutto il cuore ed essere riconoscenti che Dio, il risorto Signore Gesù Cristo, cammina insieme a noi. Dico questo e faccio la seguente predizione. Ora, io non lo affermo nel nome del Signore, lo affermo come vostro fratello. Ascoltate attentamente, io predico che l'America, gli Stati Uniti quest'anno o accetteranno Cristo o cominceranno a decadere da quest'anno. Sì, questo è il tempo di ravvedimento dell'America e se non lo fa, predico che penso verso il 15-16 gennaio di quest'anno, sentendomi guidato a dirlo e l'ho seguito e vedo girare gli ingranaggi. Ho osservato il grande evangelista Billy Graham. Egli è ritornato da oltreoceano e ha messo in scena le sue riunioni a New York e tutti questi posti per colpire il vero centro nevralgico. Ho visto che il fratello Roberts è stato scomunicato dalle missioni evangelistiche estere. Il signor Argambright voleva che dopo giugno io mi recassi in Germania, giù fino in Sudafrica, ma qualcosa mi ha trattenuto in America. Tutti gli altri sembrano essere allo stesso modo. Io credo che l'America quest'anno riceverà la sua ultima chiamata. Proprio così, io oso. Guardate, qui si prendono le registrazioni che potrebbero essere messe in funzione fra 20 anni a partire da oggi. Dovete fare attenzione a quello che dite, abbiate cura quando ne parlate, ma io lo credo. Ora il Signore non me l'ha detto, ma io credo che l'America o riceverà Cristo oppure lo rigetterà quest'anno decisamente. Ed io predico che essi lo rigetteranno. Sì. Guardate cosa stanno facendo in Florida al fratello Jacob. Guardate cosa fanno ovunque. È contro la Costituzione espellere un uomo dallo Stato. Noi abbiamo libertà di parola. Certo che lo abbiamo, ma per prima cosa sappiate che cercheranno di fermare tutto questo, cercheranno di far smettere di pregare per i malati e lo metteranno al bando. Ricordate che quando sorge la persecuzione, la Chiesa raggiunge il suo vero apice allora. È sempre al meglio. Sì, Signore, e Dio collaborerà. Alcune persone parlano in lingue, editore. Sia lode a Dio, Egli ci dà la vittoria. Nell'assemblea si parla in lingue, editore. Qui stasera c'è un'interpretazione che segue, siate tutti riverenti. La signora che parla, sentite molto attentamente, si sappia che. Interpretazione del linguaggio, editore. State a capochino, avete sentito l'interpretazione? Quanti qui vogliono ricevere Cristo come personale salvatore ed essere ricordati in preghiera? Volete alzare le mani proprio ora in alto così potremo vedere chi siete? Volete accompagnarci all'organo, se volete, qualche momento? Mentre chinate il vostro capo ora e credete con tutto il cuore, intanto che la voce vi dice che è la verità, se volete venire, venite adesso. Nostro Padre Celeste, preghiamo nel nome di Gesù Cristo mentre il tuo Spirito si muove ora su questa sala e la voce è scaturita dicendo che questo è il momento, questa è l'ora. E ti prego, Padre Celeste, di vedere tutte quelle mani che si sono alzate. Sono forse 30 mani o più levate in aria per accettare Cristo come proprio personale salvatore, dando ascolto al messaggio, distinguendo che siamo nel tempo della fine. Di questi fuochi di risveglio su ogni altura, Dio ha promesso che negli ultimi giorni avrebbe suscitato queste cose per provare che Dio è nel nostro mezzo e compie ciò che è giusto, e mostra grandi segni e prodigi tra la gente, sì che i ciechi vedano. I sordi odono e sarebbero sorti grandi ministeri soprannaturali. Oggi, Signore, noi viviamo per vederlo. Io ti prego, Padre Celeste, per ognuno di questi poveri e cari figliuoli che hanno alzato la mano ora, i quali hanno voluto accertarti come personale salvatore, affinché tu li salvi dal peccato. Accordalo, Signore. Ti prego ancora, mentre ci troviamo in questo grande movimento, che proprio ora lo Spirito Santo riempia ogni cuore. Accendi nuovo fuoco, Signore, nelle loro anime. Possano uscire con zelo dopo aver ascoltato quando questa parola fu espressa, perché la nostra cara nazione respingerà l'offerta. Oh Dio, grandi regni devono cadere, ogni cosa mortale deve cadere all'immortalità. Oh Dio, mentre vediamo questo, stiamo sopra le antiche rovine di Roma, vediamo dove fioriva un giorno quel grande paese monarchico come il punto più splendente di tutto il mondo. Oggi dovete scavare a 6 metri dal suolo per scoprire le rovine di quel grande impero. Laddove una volta c'era il tempio, sta la moschea di Omar. Molti grandi re, grandi nazioni, Alessandro il Grande, i Greci e molti altri regni sono caduti. Dio, noi vediamo le fondamenta della nostra nazione sgretolarsi a causa dell'aver rigettato il Vangelo. Mentre grandi uomini hanno percorso questa nazione e perlustrato ogni luogo, il messaggio del Vangelo si è diffuso. Uno spirito come Giovanni il Battista non faceva miracoli né diceva nulla di essi, ma spazzò tutta la nazione e la potenza ad operare miracoli seguiva Gesù come Giovanni. E nonostante ciò la nostra nazione, whisky, tabacco, circoli notturni, il peccato si accumula da ogni parte, la nostra grande civiltà sta per crollare, essa crolla. Tutto deve cadere, tutti questi regni devono cadere, sì che il regno di Dio possa essere avviato, nel suo splendore abbia luogo il grandioso millennio. Rividi un vecchio albero dove alcuni anni fa da ragazzo mi sedevo presso quei grossi rami maestosi. Io pensavo che quell'albero sarebbe vissuto là per centinaia di anni e oggi è un ceppo. Sappiamo che ogni cosa mortale deve cedere. Anch'io, signore, che una volta ero giovane, mi vedo abbattuto ora. Sto per arrivare al limite per vedere tramontare il sole. Oggi molte teste grigie sono chinate in questa sala. Essi una volta erano begli uomini, giovani e forti. Molte donne col viso grinzoso su cui adesso le lacrime scorrono lungo il solco delle rughe del volto che una volta era quello piacente e bello di giovani donne. Odio ogni carne come erba, la fine si avvicina. O Cristo divino, accetta queste povere persone nel tuo regno. Un giorno dovrò stare là al trono di Dio a rendere conto del mio ministero, rendere conto di queste cose che mi hai permesso di fare, Signore, in mezzo al popolo per dichiarare la risurrezione del Signore Gesù. Dio, io devo rispondere di questo. Oh Dio, fai ardere di zelo il mio cuore, sempre più, e dammi saggezza affinché io possa sapere come condurre la gente al Signore Gesù. Oggi, Padre, tu hai promesso nella tua santa parola, chi ode le mie parole e creda a colui che mi ha mandato a vita eterna, e non sarà condannato, ma è passato dalla morte alla vita. Molte mani qui si sono alzate, Signore, molte povere persone perdute, di cui tante sono sviate fuori strada. Dio accorda che in questo istante lo Spirito Santo testimoni che queste cose sono vere, che siamo alla fine del tempo e si rendano conto che un giorno devono passare, possano ricevere Cristo proprio ora. Mentre teniamo il nostro capo chino, c'è qualcuno che non ha alzato la mano al primo appello? Volete alzare la mano ora e dire: voglio accettare Cristo in questo istante come mio Salvatore? Volete farlo? Avete notato come il fuoco inondò la sala quando la parola fu espressa? Credo. Dio ti benedica, mio giovane amico, tu giovane con la mano alzata. Dio accordi, fratello mio, che tu abbia vita eterna, credendo nel Signore Gesù. Mi chiedo se nelle balconate, da qualche parte, se vediamo che Dio promise queste cose, noi siamo qui per vederle compiersi. Sappiamo che Dio lo promise e tutto ciò che Dio promette è obbligato a farlo. Ce n'è ancora? Il fratello Branham chiede alla gente di alzare la mano e accettare Cristo come proprio Salvatore, editore. Ora, questo può sembrare strano a qualcuno di voi, cioè com'è che una parola infranga qualcosa per cui ne scaturisca il fuoco? Vedete, avviene perché vi è la verità, una nota chiave per il messaggio, capite? Perché siamo alla fine del tempo. Dio vi benedica, Signore. Vedo la sua mano, Dio vi benedica, Dio vi benedica. Ora io vi dico, amici, ci sono molti seduti qui, io credo, che subiranno una terribile persecuzione per la loro fede prima della suggellatura. Vedete, è meraviglioso accettare Cristo. Quando alzate la mano, Dio lo scrive nel libro della vita. Nello stesso istante in cui credete, voi passate dalla morte alla vita quando alzate la mano. Voi avete alzato la mano. Nessuno può venire a me se prima il Padre mio non l'attira. Ecco, è Dio qui che attira. Avete alzato la mano, l'angelo scrive il tuo nome nel libro della vita. È stabilito. Ora tu riceverai lo Spirito Santo se lo crederai. Ora chiniamo ancora il nostro capo. Nostro Padre Celeste, invia le tue benedizioni, ti ringrazio che hanno accettato Cristo. Ora grazie per aver confermato il tuo messaggio, Signore, ed averlo dato e compiuto le cose che hai fatto per noi oggi. Queste persone siano felici per tutti i giorni della loro vita. Tu hai dato loro la vita eterna proprio ora perché hanno creduto nel Signore Gesù. Padre, quando fra un momento sarà fatta la chiamata all'altare, perché vengano qui e stiano personalmente intorno all'altare o nella corsia e ti preghino e ringrazino per la loro salvezza, ti prego che ogni mano alzata nel corridoio, ovunque, ti preghi e ti ringrazi per averli accettati nel tuo regno. Concedilo, Signore, possa la tua eterna benedizione riposare su di loro. Teniamo i nostri capi chini e il fratello Joseph continuerà la preghiera.